Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, Cose di Calcio XL. Il giorno dopo la scoppiettante vittoria, lo scoppiettante successo sulla Cremonese 5-0, dato che analizzeremo con Paolo Rossi, oggi qui presente
con me. Ciao a tutti, ciao.
Paolo, lontanissimo 2016, tu ti ricorderai anche l'orario della partita, io no, e allora intanto ben ritrovato. Non abbiamo ancora, non eravamo ancora stati in diretta insieme, no, in questo 2026.
Esatto, allora la partita era Juve-Sampdoria, che era una festa scudetto, perché era l'ultima giornata. Sì. Se ben ricordo fa doppietta Chiellini, segna Evra, segnano tutti i difensori.
Bonucci.
È la festa dei difensori, direi pomeriggio.
Ah, quindi hai preso per serio la mia domanda?
No, sì, perché ho memoria della festa, direi pomeriggio, sì.
E si vinse lo scudetto.
Lo scudetto era già vinto,
quindi,
quel giorno lì.
Quindi?
Si diede la coppa, ieri non ci è andato la coppa.
Anzi, ecco.
No, però c'era la coppa delle women ieri.
La quinta coppa delle women.
Quindi... complimenti alle ragazze, complimenti a questa eterna Cristiana Girelli.
Mamma mia, che gol! Alla Girelli, che gol!
Non smette mai.
Senti, faccio i complimenti anch'io. Hai fatto bene perché mi sono goduto i festeggiamenti ieri sera. Un intermezzo molto apprezzato anche dei tifosi presenti, con calore, con affetto. Non era la cosa, sai, una volta facevano giocare i ragazzini, sì, il torneo, sì, la premiazione. E sì, tutti
è vero,
dai,
è
toglietevi
vero.
Che devono arrivare, deve arrivare la prima squadra. Invece ci ho visto sentimento, ci ho visto felicità anche in quei tifosi che sono ormai vicini, perché hanno dimezzato la tribuna stampa e non c'è più il posto per te, non te lo posso più tenere.
È un tema che ormai mi vede lontano.
Quando vuoi lo faremo insieme. Vedrai, io te l'ho detto.
Hanno dimezzato la tribuna stampa.
Non lo sapevi?
No, è tantissimo che non vengo allo stadio.
Proprio dimezzata. Dimezzata.
Ecco perché mi hanno licenziato, perché non c'era più posto di tribuna stampa. Sai che non l'avevo capito io questa cosa
dimezzata, e quindi hanno dimezzato anche i menù.
Quello mangiavo.
E c'è gente tristissima.
Okay, certo, va bene.
Al di là di
bene.
Questo, dicevo, quindi abbiamo i tifosi molto anche più vicini.
Okay.
Cioè li senti, li vedi. Come borbottavano quando è entrato Cummenes e ha provato a calciare due volte. Come erano quasi felici della sostituzione di Cambiaso. Però noi oggi non siamo qui per analizzare o valorizzare questi concetti. Tra poco collegamento spazio tutto mercato web, spazio mercato, perché l'Atalanta li ha buttati tutti giù i birilli. È andato cash praticamente e sì. si è acchiappato, direbbe Spalletti, Raspadori. Mi dai un giudizio intanto a questa operazione, poi mettiamo insieme tutti i ragionamenti che faremo in queste due ore.
Ma guarda, il giudizio prioritario intanto è uno, che evidentemente è un giocatore che ritengono determinante, non determinante solo per quello che è il finale di stagione, in cui l'Atalanta comunque vuole mantenere la dimensione europea, nel senso che ricordiamoci che questa è una squadra ormai abituata a frequentare le coppe e che quindi in questo momento sarebbe esclusa, ma è in grande crescita e vuole andare ad agganciare un treno che potrebbe anche essere solo quello della Conference. Però insomma la dimensione dell'Atalanta è una dimensione ormai da grande. In più ricordiamoci che l'Atalanta per adesso è la migliore delle italiane in Champions, quindi c'è comunque un percorso da fare, e un percorso che potrebbe essere anche positivo, se non addirittura sorprendente. Stupisce che di fronte a le incertezze delle concorrenti, cioè lo andiamo a prendere, ma gli diamo 2 milioni, poi andiamo a riscattarne e a completare l'operazione dopo, loro siano arrivati con le idee molto chiare. Raspadori è un giocatore che ci serve, ecco qua 25 milioni, e Raspadori si è fatto convincere. E quindi
dal passaggio a titolo definitivo.
Esatto, complimenti, perché alla fine l'Atalanta più volte, quando ha avuto situazioni, penso all'operazione Retegui, quando Scamacca si fece male, arrivò Retegui, Retegui è stato il capocannoniere dell'Atalanta. Quindi vuol dire che sul mercato hanno diversi piani B, secondo me, e quando è il caso lo tirano fuori e lo fanno molto bene. Poi ci può dire qualcosa di più naturalmente chi è esperto di mercato.
Assolutamente, tra poco l'avremo. Naturalmente il mercato è una materia difficile anche per Paolo Rossi, no, per tutti noi, Radio Bianconera, Juventus News, però si cerca naturalmente sempre di fare riferimento a quelli un po' più credibili, quelli che lavorano nell'ambiente, quelli che non si lasciano trascinare dal copia e incolla, perché qui ne sono caduti tantissimi, ovviamente. La strategia mi è piaciuta, quella dell'Atalanta, mi piacciono queste come premessa mi piace il tentativo fatto e l'aver concretizzato un'operazione. Allora, torniamo a noi. Parleremo un po' di mercato, una fascia quotidiana non guasta, anche per tenerci aggiornato su quello che capita, al di là di anche delle operazioni più importanti. Io vorrei analizzare con te intanto i titoli dei quotidiani di oggi. Tanta Juve. Quanta Juve?
Beh, tanta.
Da ogni titolo ti faccio una domanda.
Sì, tanta Juve. Perché, diciamoci la verità, noi in questa stagione abbiamo fatto sempre molta fatica a chiudere le partite in fretta, che è un aspetto fondamentale. Guarda, c'è questa statistica che secondo me ti dice tantissimo, sì, di questo campionato. La squadra che nel primo quarto d'ora ha guadagnato più punti è l'Inter. E l'Inter è in testa alla classifica. Cioè l'Inter fa meno fatica degli altri a vincere le sue partite. La Juve era molto indietro. La Juve fino adesso era passata in vantaggio con l'Inter, con Kelly, ed era stata poi raggiunta, poi sappiamo cosa abbiamo dovuto fare per vincere. Con l'Udinese era passata in vantaggio con Vlahovic subito, e comunque ci avevano rimontato e abbiamo dovuto faticare. Ed era successa a Cremona, proprio la prima partita di Spalletti, ricorderai quell'errore.
Primo novembre.
Quell'errore della difesa della Cremonese, Kostic che segna subito e noi riusciamo a portare a casa la vittoria. Più la Juve farà meno fatica a bloccare i risultati, e più chiaramente risparmiamo energie fisiche e mentali, ma soprattutto acquisiamo fiducia. La cosa poi che mi fa dire tanta Juve qual è? È l'azione dopo. Perché l'azione dopo è l'azione del 2-0. Cioè la Juve appena ha fatto salire la Cremonese, che era andata al tiro con Vardy, aveva avuto subito una reazione. La Juve ha spaccato il campo con Thuram. Thuram ha servito David e David ha segnato. Quindi il fatto che ieri, diciamoci la verità, abbiamo vissuto finalmente una serata serena, anche divertente, senza particolari patemi, ti dice che la Juve è in crescita. E in questo momento tanta Juve si può anche fare riferimento ai gol fatti, no? In due partite ne abbiamo fatti 8, siamo diventati il secondo attacco del campionato, non avendo una primissima punta al pari di altre, segnatamente l'Inter che ha Lautaro capocannoniere, ma anche Thuram che segna molto, anche Çalhanoğlu che segna molto, vuol dire che la Juve ha una cooperativa del gol, segnano in 16. E questo ci sblocca una situazione che invece prima era abbastanza imbarazzante, perché quante partite ha fatto la Juve non segnando a sufficienza,
tenendo
tante,
sempre in bilico
è
la partita,
il risultato.
Assolutamente il risultato. Molto interessante, mi hai rispolverato un dato che ho analizzato, ma hai approfondito molto bene sulla situazione del passare in vantaggio legando l'Inter ad esempio, o la Juventus ieri, perché ti cambia il volto della partita. L'ha detto anche Nicola, cioè sai già di affrontare la Juventus, noi giochiamo così sia con il Cagliari che con la Juventus, se crolli così,
certo, certo,
può finire anche peggio, però ti fa capire poi la differenza di qualità anche delle rose, ci mancherebbe. Però il dato che tu dicevi di segnare e di spianarsi un po' la strada nel primo tempo, quindi senza fatica, senza solo un gol, un autogol come è capitato col Sassuolo, no?
Sì.
Tenere in ballo ancora aperta la partita nella ripresa, mi fa venire in mente quel dato. Anche io sono un amante di queste curiosità, perché poi dicono sempre qualcosa.
Ti spiegano tanto.
Certo. Cioè la Juventus, mi fermo non a questa giornata di campionato, sì, perché potrei confondere i dati, era la squadra, e forse resta la squadra, che nel secondo tempo ha ottenuto più punti, ha modificato di molto la sua classifica,
vero,
che ha 16 o più marcatori, ok, ma che fondamentalmente nel secondo tempo concretizzava la sua forza, il suo valore nelle difficoltà. Quindi fatica, consuma tanta benzina, tanta energia, e la classifica un po' curiosamente, sì, dava questo indicatore.
Si può tradurre così, io credo che noi abbiamo il peso di questi anni di fatiche, appunto, in cui da grandi
a fatica arrivi
non sempre. Siamo riusciti a fare la differenza con le piccole. Ultimamente, beh, se vedi la Juve, chiaramente poi stiamo parlando di un qualcosa che come dire, c'è ancora molto presente nel nostro cervello, no? Perché Juve-Lecce mica era un secolo fa, era due partite fa. Però nelle ultime due, tra Sassuolo e Cremonese, hai visto una Juve che ha concesso pochissimo e che ha sbloccato il risultato, è andata all'intervallo in vantaggio, ieri addirittura triplo vantaggio, gara finita, che ti può consentire di fare dei cambi nella ripresa e di avere meno responsabilità anche. La responsabilità poi ti pesa sui muscoli e sul cervello. Cioè, io credo che questo sia un aspetto fondamentale. Ripeto, non è un caso che l'Inter è prima nella classifica del primo quarto d'ora, è prima nella classifica dei primi tempi, è prima nella classifica totale. Cioè, vuol dire che riesce a esprimere una superiorità nelle diverse fasi dell'incontro. La Juve fa fatica, più riusciremo nei primi tempi, non dico sempre, ma con le piccole, a esprimere i nostri valori
qualche
che ci
volta
sono,
di più
che
diciamo
ci sono,
qualche
esatto,
volta di più
e più arriveremo ad un livello. Guarda che il tempo nel calcio se ne ragiona molto poco, però in realtà è determinante. Leggevo questa classifica della Fiorentina che ha perso una marea di punti nei finali.
Nei finali.
Ma
sì.
Perdere i punti nei finali
e
vuol
toglie
dire...
fiducia nel gruppo.
Ma certo.
Perché tutti dicono questa cosa dello spogliatore,
certo,
della Fiorentina.
Ma certo, arrivi negli ultimi minuti che hai il braccino e ti senti colpevole se perdi dei punti. E quei punti pesano tantissimo.
E nell'ultimo quarto d'ora ti tremano le gambe.
E certo. Allora, il fatto che si cambi un po' questo modo di vivere il tempo della gara, che è il tempo poi della pressione, è un dato positivo che mi fa dire sì, tanta Juve. Ovviamente ci vogliono delle conferme, ma tanta Juve.
Sì, molto, molto interessante. Paolo, Gazzetta dello Sport, ballo Juve. Che ballo è la Juve?
È un
in
ballo,
generale,
allora,
poi arrivo il domandone.
È un ballo nel quale, secondo me, la cosa che è più importante di ieri e dell'ultimo periodo è che i protagonisti non sono necessariamente big. Cioè, ieri ho visto oggi le pagelle, ma poi ne parleremo
con
Marco Sanfelici, ma credo che siamo tutti d'accordo. Abbiamo visto un ottimo Kelly, abbiamo visto un grande McKennie, abbiamo visto un ottimo di nuovo Miretti, un buon David. Cioè, tutti i giocatori che per motivi diversi, avevano generato delle riserve. Kelly l'anno scorso, McKennie parte sempre in riserva, poi in realtà è titolarissimo e ci serve da morire. David era in crisi 2 settimane fa, se ne parlava come di opzione mercato. Cioè, via gennaio David, puntiamo su un altro. E quindi questi sono aspetti fondamentali. Miretti era una riserva, è stato infortunato. Oggi addirittura si pensa che
sì, è quasi indispensabile.
Abbia quasi trovato la quadratura del cerchio, approfittando di un infortunio, perché altrimenti con Sessão probabilmente sarebbe stato titolare. Quindi la crescita di questi giocatori fa pensare a un ballo Juve in cui tutti sono coinvolti, e il fatto che segnino diversi giocatori ci fa pensare che non siamo dipendenti da uno solo. Anche questo non è banale.
Lo dico perché all'ascolto c'è anche Domenico Marocchino. Il ballo è equamente diviso tra danzatori e danzatrici.
Certo,
quindi nessuno rimane seduto a mani vuote.
Certo, quindi si preoccupa, ci telefono.
Juve, come fai a non crederci? Domanda. Paolo, come non fai a confermare il tuo credo in questo ritorno della Juve?
Allora, tu sai benissimo che io mi sono sbilanciato all'inizio della stagione. Avevo parlato di scudetto della Juve con due condizioni. Le due condizioni era che non ci fosse una squadra in grado di uccidere il campionato, e non c'è per adesso, e poi che Tudor potesse crescere come mi sembrava stesse facendo nel precampionato e anche al mondiale per club in alcune situazioni. Non è andata così. Adesso non guardiamo questa classifica che è ancora bugiarda, ci sono gli asterischi. Noi verosimilmente mercoledì sera siamo a meno 7 dallo scudetto, però l'anno scorso a quest'ora noi eravamo a meno 13 ed eravamo fuori dalle prime 4. Quindi guardiamo questo miglioramento, guardiamo il percorso di Spalletti, che in percorso netto che sta funzionando molto bene, che ha cambiato la natura della squadra, che sta regalando più fiducia e più convinzione e che ha fatto crescere alcuni giocatori. E poi io sono convinto che noi abbiamo due squadre davanti che sono più forti, no, Inter e Napoli, punto. Le altre sono del nostro livello o più deboli. Quindi io non penso che il Milan sia più forte di noi. L'ho detto sempre e ne sono straconvinto, e farmi conti alla fine.
E quella è la mia classifica.
Penso che io penso che la Juve arriverà almeno terza. Se avessi iniziato con Spalletti, forse faremo anche degli altri ragionamenti. Ma ormai questo è un ragionamento inutile, E attenzione, dalla prossima settimana ripartono le coppe, quindi parte un'altra stagione, per tutti, ma anche per noi.
Un altro tipo di calendario, per noi, ci mancherebbe. Primi, secondi, terzi, quarti, noi sappiamo che quando ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web siamo sicuramente in prima fila, e oggi lo facciamo col pilota Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ti è piaciuta la presentazione?
Ciao, sì, bellissima. Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Primo piano, la Roma risponde all'Atalanta. Perso Raspadori, ecco Rovigno Vassi. I dettagli in primo piano su Tutto Mercato Web. La rabbia punta a Cristiano Giuntoli. Sul piatto due offerte, il dirigente ci sta pensando. Sul podio anche la notizia con cui abbiamo aperto anche noi. Raspadori, tante trattative, zitto zitto. Lui e l'Atalanta finisce. Torna in Italia, battute Roma e Napoli. Operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli su tuttomercatoweb.com, rappresentata oggi da Lorenzo Di Benedetto. E poi nella zona quasi podio cosa c'è, Lorenzo?
Ma guarda, c'è la Fiorentina che ha chiuso il suo terzo colpo con una vecchia conoscenza anche del mondo bianconero come Fabio Paratici, che però noi lo diciamo ma non lo potremmo neanche dire, perché comunque è sotto contratto con il Tottenham e non potrebbe tra virgolette lavorare per la Fiorentina, anzi senza troppe virgolette. Però lo sta facendo e i colpi della Fiorentina lo testimoniano, perché arriva Solomon che sì, dal Villarreal, però di fatto era un ex Tottenham, e adesso arriva Harrison, che è un giocatore che arriverà dal Liverpool, sta già arrivando a Firenze, e quindi molto presto sarà il terzo acquisto della Fiorentina. Il secondo è stato Brescianini, e di fatto insomma la Fiorentina sta continuando a muoversi sugli esterni d'attacco soprattutto, e in questo caso Harrison Dallitz, che ultimamente era un po' sparito dai radar, però è un calciatore che ha fatto molto bene in passato. Vediamo se riuscirà a ritrovarsi in Serie A. Però la Fiorentina ha chiuso il terzo colpo e questa diciamo è la notizia subito fuori dal podio.
Assolutamente, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Andiamo sui temi bianconeri, mi dici se si sta muovendo qualcosa, cosa sta tenendo sotto traccia la dirigenza della Juventus?
Allora, si sta muovendo, però guarda, il sottotraccia credo che sia l'espressione migliore per far capire come si sta muovendo la Juve, perché esce veramente poco. Poi è chiaro che anche noi dobbiamo prendere le misure, no? con la nuova dirigenza, e Tomolli non è diciamo molto facile da trovare, però noi ci muoviamo attraverso altre fonti, altri canali. La Juventus si sta muovendo, però è complicato arrivare a capire quali siano veramente i nomi. Si parla di tanti scambi, io credo che Gatti,
ecco,
il fatto che Gatti sia diciamo cioè accostato a chiunque ci fa capire, perché una volta va bene, due va bene, la terza comincia a dire aspetta, allora qui vuol dire che si stanno muovendo i procuratori, si stanno muovendo anche i dirigenti, e chissà appunto che non possa uscire Gatti, anche perché parliamoci chiaro, la Juventus che si è ritrovata, perché insomma ieri sera è stata la prova del 9, non che la Cremonese sia il Real Madrid, però insomma è una squadra che ha messo in difficoltà varie squadre in questo inizio di stagione, però la Juve non ha avuto praticamente nessun tipo di problema dal primo all'ultimo minuto. La Juve è destinata secondo me ad andare sul 4-3-3 e portarlo fino in fondo alla stagione, quindi un difensore può uscire. Se un difensore serve per arrivare al centrocampista, allora ben venga, credo, per la Juventus.
Lorenzo, guarda, oggi il tema che unisce tutto è proprio la Fiorentina. Bianconera News in questo momento, grazie alla collaborazione naturalmente con Tutto Mercato Web, Gatti vuole restare, e ce lo hai detto. Rugani verso la Fiorentina, io ci metto un punto interrogativo esclamativo, dimmi tu qual è la punteggiatura giusta. I Viola non cedono Gudmundsson, Parma interessato ad Azic. Chiudiamo su questo e poi una domanda su Chiesa naturalmente, dobbiamo monitorare la situazione, anche se l'ultima risposta di Spalletti non ieri sera alla vigilia mi porta a pensare che qualcuno dice sì e probabilmente l'allenatore un po' meno sì di quel sì che diamo tutti per certo. A te.
Sì, allora partiamo dal difensore, insomma ho detto prima quella che è la realtà dei fatti in casa Juventus,
esatto.
No, perché un difensore può uscire e magari potrebbe essere Lugano, insomma uno tra Lugano e Gatti, non credo proprio che tra Juve voglia scendere Bremer, come mi viene da dire, quindi è chiaro che vai a cercare di scendere quei difensori che sono degli esuberi in questo momento, che comunque trovano meno spazio. La Fiorentina lo sta cercando un difensore perché ha ceduto Pablo Marì all'Al Nasr e quindi deve cercare un altro centrale, e Rugani potrebbe essere sicuramente una possibilità. Però Antonio, queste sono tutte cose da ultima settimana, secondo me.
Assolutamente, ti dovremmo tenere libero il telefono, infatti la nostra rubrica dura massimo 10 minuti anche per questo motivo. Mi dai un aggiornamento su Chiesa? È lui che spinge Chiesa... di più della Juventus? Che notizie hai in mano?
Allora, io non so se sia lui che spinge la Juventus. Allora, sicuramente, guarda, la descrizione che hai fatto è perfetta, ovvero Luciano Spalletti, che in un primo momento avevamo anche ipotizzato potesse essere colui che chiedeva Federico Chiesa, ha un po' raffreddato questa pista, no? Quindi magari c'è qualcuno in società o anche lo stesso Chiesa che magari spingono per questa opzione. Vediamo che cosa succederà. Per il momento è tutto fermo perché la Juventus ha altre priorità. Quella del terzino destro secondo me è la numero uno, ma poi anche lo stesso Spalletti ci ha tenuto un po' sulle spine, ma secondo me ci ha raccontato anche un po' una bugia quando ci ha fatto intendere che sul centrocampo si riteneva a posto. Quindi la Juve secondo me ha altre priorità. Chiesa non è una priorità in questo momento della Juventus, però secondo me c'è da tenerla sott'occhio fino al 2 febbraio.
Chiarissimo, Lorenzo Di Benedetto, 12-29 del 13 di gennaio, appuntamento fisso tutti i giorni, si alterneranno due grandi firme di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini, Lorenzo Di Benedetto, grazie a te e alla tua redazione per il lavoro che svolgete.
Ciao Antonio, grazie a voi.
Buona giornata, eccoci. Paolo, qui hanno riconosciuto, no? Chi si occupa di mercato, il fatto che forse quest'anno, limitiamoci anche solo alla Juventus, la volontà è quella di nascondersi un po' di più,
sì,
piuttosto che prendersi i primi complimenti. Beh, sul numero delle operazioni.
I risultati stanno aiutando la Juve a guardarsi dentro.
Meglio, certo.
Senza fretta, senza urgenze. Appunto, staremo a vedere. Io concordo con Lorenzo quando dice la battuta di Spalletti in conferenza va valutata, perché poi quando si parla di mercato ogni bugia è lecita. Però indubbiamente Spalletti sta dimostrando di non avere richieste particolari e che il centrocampo sta iniziando a funzionare, a creare. La Juve crea tanto, questo non era così scontato, non era avvenuto prima, e questo è evidentemente merito anche di nuovi equilibri, di nuove rimodulazioni dell'assetto, e quindi l'urgenza non c'è. Cioè, io sorrido sempre, no? Perché abbiamo passato trasmissioni su trasmissioni, ore e ore, a parlare del problema Locatelli, ma intanto la Juve un regista non lo sta cercando e Locatelli è sempre titolare con Spalletti. Quindi alla fine mi sembra che in qualche maniera la Juve stia evidentemente pensando ad altro, eventualmente, soprattutto in relazione magari a qualche giocatore che è stato poco utilizzato. Penso ad esempio a João Mario, no? È quella più eclatante.
Proprio quella zona lì, stavo pensando a quella zona lì.
E quindi a João Mario magari dentro qualcun altro, oppure Gatti potrebbe essere anche per ragioni sue, cioè per cercare di riconquistare una leadership che in questo momento non ha e che gli può costare a nazionale, e allora magari l'idea va via Gatti, vado a prendere un centrocampista in più, poteva, cioè l'idea Gatti Ricci aveva anche un senso, il Milan ha bisogno di un giocatore come Gatti, non ha Ricci a titolarità al Milan, e faceva questa operazione, però non la vedo subito.
Non la vedo subito.
Ecco, casomai.
Non andrei a toccare troppo, mi sembra, Spalletti, che provi a dire.
Esatto, esatto.
Quindi se arrivasse quello che proprio vogliamo...
Però anticipatamente... lui ha detto due tasselli, chissà cosa in mente.
Due tasselli e un trapano fanno la differenza.
Vediamo. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di di calcio, cose di calcio XL, a dire il vero, caro Paolo. Quando siamo in due, è quando si dice 2-0, 5-0, 2-0.
A seconda dei gol che facciamo, ci ecco. Andiamo. Oggi goleata.
Oggi goleata, volevamo
5 quei.
Esatto, pane e salame e via. Però, però, caro Manuel, non l'ho ancora salutato, Manuel, perché sta parlando con... Guarda Yves che si è nascosto là dietro. Caro Manuel, mi recuperi poi... sto parlando con Manuel, ma oggi è... Non mi... Ah, mi senti? Ah, benissimo. Caro Manuel, mi recuperi la risposta ad Antonio Paolino, l'ultima domanda di ieri, quella che ti ho messo lì nel fornetto a microonde della conferenza, quando chiedo umilmente il voto alla Juventus. Okay. Io, visto che iniziamo le pagelle, ho aspettato questo spazio per parlare anche con te. Perché ho fatto quella domanda? Intanto gli ho detto sinteticamente, perché era mezzanotte, Paolo, vuoi tu oggi...
lui
inizia, lui parla. Sì, sì, sì. Intanto ringrazia per i complimenti, anche quando glieli facciamo noi, e lo dirà la sua mamma, ha detto. Bellissimo, bellissimo. Io li sto tenendo tutti, perché poi Manuel durante la settimana, quando non sono solo, mi prende un po' in giro su queste domande e risposte. Detto questo... volevo capire sinceramente, per chiudere la conferenza ieri sera, come valutava lui la partita, perché mi ha colpito. Cioè, tu che voto avresti dato? Mettiamola così, cosa ti aspettavi? Io mi aspettavo già gli 8, i 10, lo scudetto, il carro. Lui non l'avrebbe mai detto. Però volevo capire esattamente se c'era anche un meno, perché se noti in campo, almeno io allo stadio me ne rendo conto, 5-0, 3-0, adesso non ricordo le situazioni, non guarda il pallone che si esulta, esultano tutti, si congratula, un attimo dopo è lì che gesticola contro, Cambiaso da una parte, Kalulu che non crossa, poi gli va a dare il bacino sul traversone che regala il gol. Cioè, è Pignolo da far paura, ma io sono contento di questa pignoleria. Ne parlavamo ieri sera in colpo di tacco, perché poi ti dicono sì, perché c'è il Napoli. No, a parte che c'è il Napoli...
Non è quello. Anzi.
Tu sul 5-0 devi quasi cercare... Sul 4-0, perché c'era Balzarini, sai che ha un po' il cuore della Cremonese, lui. Dice proprio stasera. Okay, proprio stasera. Ha detto Balza. Qui il set, se vuoi, lo finiamo anche prima. Al di là delle battute. Cercare la perfezione. Allora gli ho chiesto, e giro a te questa domanda, poi ascoltiamo la sua risposta. Ce l'abbiamo? Ascoltiamola prima e faccio la stessa domanda a te.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Sinteticamente, mister, le chiedo che voto dà la Juve di stasera e se è stata quasi perfetta secondo il suo credo di calcio.
No. Un voto buono, non altissimo, perché ci sono tante cose che non che si potevano far meglio, perché si sono fatte anche bene, ma che non ci siamo accorti che potevano darci un ulteriore step in avanti. Poi quando c'è entusiasmo, quando le cose funzionano, si è anche facendo le cose fatte bene, ci si chiama anche un po' di buona sorte dalla nostra parte, perché quello, fare le cose con ripetitività e con la ricerca giusta, che poi ti viene ad essere a tuo favore anche qualche episodio, tipo è successo contro il Sassuolo, tiro deviazione gol, è successo stasera, però poi la partita la squadra l'ha fatta e non è per noi tanto semplice, perché è una situazione un po' nuova questa qui di essere così ripetitivi dentro le partite, perché anche contro il Lecce abbiamo fatto benissimo, per cui ora sono diverse le partite che si fanno bene e per questo gli si dice bravi e gli si dà un bel voto. Io 7 glielo darei stasera, ecco.
Oh, sinteticamente era già l'una meno un quarto poi.
No, però è significativo che lui leghi questa partita alle ultime, anche a Lecce, no? Cioè lui dice, io la traduco così, la Juve adesso crea, la Juve con Lecce potevi dire, ha creato tanto perché ne aveva bisogno, dovevamo vincere, eravamo sul pari e quindi eri costretto. Adesso ha continuato a farlo, cioè ieri non abbiamo visto un secondo tempo di gestione, abbiamo visto un secondo tempo in cui la Juve ha continuato a macinare gioco, con meno intensità ovviamente, però ha tenuto il baricentro alto, abbiamo rischiato solamente una volta, cioè lui vuole che questo si alleni, cioè perché lo dice la ripetitività, cioè se tu hai questo tipo di atteggiamento, ti diventerà più facile acquisire un certo tipo di mentalità e lo proporrai sempre, perché poi Io ripeto il concetto: quando tu vuoi giocarti i campionati, questi tipi di partite non devono rappresentare dei problemi. Quello è lo status da guadagnare. Se tu invece, perché vedrai che automaticamente le prossime gare che noi faremo con le piccole saranno più intimidite, perché la Juve adesso inizia di nuovo a, e perché le piccole poi
sotto sotto anche la Cremonese,
ma no, ma le piccole sanno che contro una grande è difficile fare punti. Ma se tu hai un certo curriculum, guarda il Milan. Adesso una piccola col Milan dice: ma oh, io lo faccio punti.
Solo noi non dobbiamo fare punti.
L'ha fatto in Pisa, l'ha fatto in Verona, perché non dobbiamo fare noi? E arrivi con un certo spirito. Quando la Juve bastonava tutti allo stadio, io vedevo, ricorderai che eravamo insieme, vedevo i giocatori avversari arrivare nel prepartita a fare le foto dello stadio, guardare e essere
togliersi
preoccupati.
Togliersi cuffioni.
Essere preoccupati.
Dalle orecchie.
Ecco,
e
non siamo in questa condizione. Però se la Juve inizia a essere una squadra che crea 10 palle gol a partita e ne mette dentro 2 o 3, inizia ad acquisire un nuovo status e quindi merita il 7, ha ragione.
Non so se mi avevi già risposto. Tu che voto gli avresti dato?
Io
non farti condizionare
dato,
da questo giudizio.
Gli avrei dato anche 7,5.
Vedi?
Proprio perché la Juve, ma da tifoso però, cioè, proprio perché la Juve nel secondo tempo, insomma, io ho pensato, vabbè, 3-0 è finita, dai. No, ha continuato. Ha continuato e ha continuato con della qualità. Perché tanto l'autogol di Terracciano è una bellissima azione, quanto il gol di McKennie è una bellissima azione, e ne potevamo fare anche di più. Quindi io credo che la Juve ieri abbia meritato un ottimo voto, ma devo dire questi segnali c'erano già nelle partite precedenti, cioè la Juve è una squadra in questo momento in crescita, tant'è vero che molti ci inseriscono, molti osservatori neutrali ci inseriscono nella lotta a scudetto, poiché la classifica invece ci vede ancora un po' tardati, aspetterei.
Sono stato generoso nel... Mi è venuto spontaneo, io non preparo la domanda, detto molto chiaramente, seguo un po' la logica della conferenza e poi se c'è spazio cerco di aggiungere quello che mi interessa approfondire il giorno dopo, e oggi ho la fortuna di essere anche qui con te. La Juve è stata quasi perfetta? Dopo mi sono messo un po' sotto accusa per questo. Perché
no, ma sai cosa? Io credo che
quasi perfetta,
Spalletti ti direbbe perfetta di fronte a un avversario più probante, oggettivamente.
Ho pensato esattamente
oggettivamente
a questo.
Penso che anche dal suo punto di vista non avrebbe mai detto, anche avessimo vinto 7-0, non avrebbe mai detto in una partita così, perché poi è stata favorita. E mi è piaciuto il fatto che lui abbia citato, tra virgolette, la fortuna del primo episodio, anche se la Juve era stata sfortunata poco prima prendendo il palo con David. Perché ci sono degli eventi che comunque ti fanno pensare che sia la serata giusta. E ultimamente ci sta capitando, però lui è corretto nel dire questi eventi ce li andiamo a cercare, perché comunque la Juve è partita bene, è partita subito tenendo schiacciato la Cremonese, su quel calcio d'angolo Miretti va al tiro, al volo, una volta lui ha avuto paura a farlo perché rischi di fare la brutta figura, sei stato fortunato, hai trovato il gol, però appunto questo tipo di atteggiamento adesso la Juve lo sta manifestando. E Spalletti giustamente sottolinea il fatto che si sta ripetendo nel tempo. Poi il calcio sappiamo benissimo che ha bucce di banana ovunque e cali di tensione ovunque. E ripeto il concetto forte: dalla prossima settimana parte un altro film. Mettiamocelo in testa perché sarà più difficile. Si alza il livello di difficoltà.
È un avvertimento anche per quello che parla coi marziani, esclusiva di Radio Bianconera. E mo chi glielo dice a quelli là? Marco, San Felici, eccoti.
Sì, eccoci qui, mi sentite?
Ci sentiamo, ti vediamo. Perché tu sai, sei sempre imprevedibile. Marziani, autostrada, retromarce, eccetera, eccetera. Ciao Marco, ben ritrovato. E mo chi gli dici?
Allora, ciao Antonio.
Che gli dici ai marziani e cosa gli diciamo? E soprattutto, perché Paolo si è ricordato un 5-0, ma lui è un po' disattento. Si è ricordato Juve-Sampdoria, sei tutto precisino, quello che è. Ricordagli tu che 5-0 ti ha ricordato questo.
Allora, intanto grazie Antonio per darmi la possibilità di fare gli auguri di buon anno a Paolo. Con tutto
ciao Marco, ma è finito l'anno. Passiamo a carnevale.
Ma pensate a lavorare.
Ciao Marco. Da qui in poi finisce anche la quaresima, c'è Pasqua, poi arrivano le ferie.
Guarda, classico dipendente, collaboratore che pensa sempre a mangiare, alle feste.
Va bene. Grazie comunque.
No, io Io ho pensato un 5-0 molto più recente,
sì,
no? Però comunque sia non c'era la Juve quella volta.
Ma chi l'ho pensato? Ma certo,
ma chi non l'ha pensato? Ma che brutte persone.
È l'ultimo 5-0 che abbiamo fatto, certo,
di cui abbiamo goduto. Non sapete quanti messaggi mi sono arrivati ieri sera? Vabbè, che vi avrei
cancellato tutte
dalle mie chat. Al di là di questo, hai notato che a questo vizio, come facevano i nostri nonni a contare, non che ti stia dando il vecchio, ma che contano i soldi. Lui quando è in diretta è alla cassa da qualche parte.
continua
a contare i soldi.
O gioca a Monopoli da solo, non lo so.
Le carte con i suoi amici. Scusa, siamo fatti un po' così al 5-0 che ci rende...
Comunque quel 5-0 contro la Sampdoria me lo ricordo molto bene, perché era l'ultima partita di quel campionato, è finita in gloria, un caldo torrido allo stadium. Ci fu anche una riunione precedente alla partita di tutti, diciamo così, i rappresentanti dei club juventini al Jet Hotel, voi sapete dov'è,
Caselle,
a non molta distanza, comunque vicino all'aeroporto di Caselle.
Ah, eccolo, ecco. E tu c'eri,
bene
tu c'eri, e forse ci siamo anche visti, adesso che ci penso, in piazza dopo. Pensa cosa mi viene in mente.
Sai che hai ragione,
vero? Vero?
Hai perfettamente ragione.
Elegante, con la sua signora, cioè festeggiare. Lui festeggiamenti c'è sempre. Al di là di questo, Marco,
ma cos'era Carramba in confronto?
Cos'era Carramba? Cos'era, E che lo beccavo sempre con la stessa moglie. Quindi lui ha questo pregio. Va bene, Marco. Naturalmente, noi scherziamo. La Juventus ieri sera non ha scherzato. E i marziani, cosa hai detto? Cosa diciamo?
Gli ho ricordato appunto il 5-0, noi non eravamo più abituati, ma secondo me, guarda, è una questione di crescita, e mi fa molto piacere che partita dopo partita c'è un gradino in più percorso, scavalcato dalla squadra. Io penso che in Juventus Lecce, se la Juventus di ieri avesse di nuovo potuto giocare quella partita, non sarebbe stata tanto differente dal risultato di ieri sera. Invece c'era ancora qualcosa da aggiungere, ma questo è molto bello, perché vuol dire che in effetti possiamo avere quel minimo di ottimismo per pensare che la prossima partita sarà probabilmente migliore di questa. E la differenza sta anche nel fatto che gli dei dell'Olimpo se ne sono accorti e ci stanno dando anche una mano, perché è cambiato un po' il vento anche a livello della dea bendata, della fortuna, perché un pizzico di fortuna ieri ce l'abbiamo avuto, soprattutto agli inizi, dallo 0-0 in avanti, e poi dopo la Juve è dilagata. Questo secondo me è una inversione di tendenza da tenere assolutamente sott'occhio.
Pensate, lo chiedo a entrambi, comincio da te Marco, poi andiamo su il meglio e il peggio tra virgolette, solo perché la nostra rubrica ce lo impone. Abbiamo imparato la lezione di Lecce? Cioè io ero quasi sicuro di questa vittoria per i passi in avanti che avevamo mostrato, no? In poco tempo, non è così lontano il Lecce, come ha detto anche Paolo poc'anzi. Però ero convinto, non di vincere 5-0, che non avremmo subito magari reti. Cioè, sono questi un po', no? I paletti che metti per dare convinzione alla squadra, per aggiungere anche qualcosa in quella partita. Ma ci ho visto una squadra che pensava di poter fare sicuramente meglio, qualcuno potrà dire ci voleva poco, rispetto a Lecce. Lezione imparata, cioè hai ripetuto la poesia e l'hai saputa ripetere, hai preso un bel voto.
Sì, io mi ricordo che nella partita contro Lecce, gli ultimi 10 minuti, la Juventus ci ha messo impegno, eccetera, ma secondo me mancava quel poco di convinzione in più che sarebbe servito per vincere quella partita, al di là del rigore sbagliato da Davide, eccetera. Tutto sommato mi sembrava di rivedere la Juve solita, nel senso quella che di fronte ai casi del campo in qualche maniera si dava un po' per rassegnata. Con il Sassuolo non è stato così. Con la Cremonese, giustamente Paolo prima diceva, dopo il 3-0 la Juve ha continuato, E questo è simbolo di mentalità da grande squadra, perché impariamo dai campionati esteri. In Germania, se il Bayern Monaco finisce 3-0 contro una squadra piccola, la partita finisce facilmente 7-8, 9-0, perché questa è la mentalità, è un rispetto nei confronti anche dell'avversario, insomma. Quindi in questo senso stiamo migliorando molto, e certamente Spalletti ha fatto e sta facendo un enorme lavoro sulla testa dei giocatori.
Paolo.
Beh, io credo che quello che dicevamo prima poi produce i risultati. Cioè, se si cresce tutti, è chiaro che la fiducia ti porta ad esprimersi come? Attraverso il gioco offensivo. Cioè, questa non è una squadra... Questa è una squadra che per troppo tempo, sia con Allegri che con Thiago Motta, che con Tudor, ha, per ragioni diverse, ed è questa la gravità, ha pensato poco a come attaccare. Per ragioni diverse. Cioè, ha vissuto troppo di preoccupazione, di realismo, di incapacità. Adesso non è che sta diventando una squadra sbarazzina, però ha capito che la propensione offensiva questi giocatori ce li hanno. Te la dico su un uomo. Secondo voi Thuram, noi Thuram spesso lo pensiamo come un rubapalloni. Thuram in realtà è molto più attivo nell'andare avanti che nel rubare palla. Nel rubare palla, la Juve ha Locatelli che ne ruba molti più di Thuram. Noi per struttura fisica pensiamo Thuram come un giocatore più difensivo. Thuram è un giocatore offensivo. Ecco, cambiare già solo questo, sì, e Thuram sta esplodendo adesso, sta tornando ai livelli dell'anno scorso, significa automaticamente guardare diversamente. Poi può darsi che... Perché a Napoli noi abbiamo perso malamente, al di là del punteggio? Perché quella Juve è scesa in campo per difendersi. Non è l'elogio del calcio offensivo il mio, eh? È la registrazione delle caratteristiche dei giocatori in relazione a quello che devi fare. E la Juve non poteva andare avanti a segnare un gol a partita. C'è poco da fare.
E non ti devi mettere nelle condizioni di, perché ricorderai perché, a Napoli,
sì,
al di là
ma
che mancasse
poi
l'attaccante.
La Juve non ha una difesa in grado di passare partite su partite senza subire, certo, gol o subire tiri. E quindi Spalletti è stato molto bravo, senza proclami, senza filosofie, senza a capire che questa squadra doveva migliorare in un fondamentale per acquisire certezze. L'attacco.
Marco, abbiamo ancora 5 minuti per stare insieme. Mi dici...
Fammi dire una cosa.
Prego.
Fammi dire una cosa veloce. Una delle conseguenze indirette di quello che poc'anzi stava dicendo giustamente Paolo, è che teniamo la palla molto distante da Di Gregorio
e non gliela diamo quasi mai.
È vero.
Mettiamo in condizione intanto il portiere di essere concentrato quando serve, e assolutamente mettiamo in condizione la difesa di essere molto lucida quando occorre. Guarda che la migliore difesa è l'attacco, non è solo un modo di dire, è veramente un modo di fare. Di fare.
Sì, sì, quando ci riesci, e chi gioca a calcio lo sa, quando ci riesci ti sembra di riuscire a fare tutto in modo più semplice. Spalletti ha dato alla nostra Juve 7. Io ero convinto ci mettesse un meno. Che voto dai tu alla Juventus di ieri sera? Fammi vedere se ti esalti per i 5 gol, per chissà quali cose, per il gol di David.
No, io ribadisco il 7 di Spalletti.
7.
Per un semplice motivo. Perché dobbiamo in questo momento imparare a ritornare a pensare che partite come quella che abbiamo visto ieri sera, quella che abbiamo visto contro il Sassuolo, devono di ritornare ad essere l'ordinaria amministrazione della Juventus. Cioè, questo è il discorso, per cui nessuna esaltazione. I nostri target, il nostro target non sono la Cremonese e Sassuolo, i nostri target sono il Napoli, l'Inter e poi la Champions. Se affrontiamo le squadre, diciamo, medio piccole, con il patema d'animo e giustamente di difendere magari l'1-0, in questo momento noi buttiamo all'aria tutto quello che abbiamo conquistato.
Mi avete convinto entrambi, ma Schietti, San Felici, tu hai dormito con la classifica sul cuscino, hai guardato la classifica, ce l'hai lì, hai tappezzato la stanza con la classifica e col nome di chi doveva battere il rigore.
Ma no, cioè, adesso con la classifica no, no. Ah, il rigore, guarda, sincero, il rigore ha tirato Ildiz, il prossimo lo tira Locatelli. E anche lì, vedi, è questione di passo dopo passo.
Passo dopo passo.
Va bene.
Chi sale chi scende.
Adesso la classifica non la dobbiamo guardare. No,
bravo, bravo, bisogna guardarla.
Secondo me,
Paolo,
adesso dobbiamo far punti.
Dobbiamo guardare altri fondamentali. Tra pochissimo la dobbiamo guardare per forza. Cioè, io penso che... e in questo momento è una situazione interessante, perché la Juve non può sentirsi sicura di entrare nelle prime quattro, anche se secondo me lo farà. Però davanti devi stare a guardare se c'è un minimo di rallentamento. Però la cosa che più devi guardare è il tuo miglioramento.
Mantenere
la classifica,
quel
tanto,
passo.
Tanto è, chi è che non guarda la classifica? Dai, obiettivamente, ma chi è che no? Cioè, ieri McKennie ai microfoni ha detto subito: le altre avevano rallentato, dovevamo approfittarne. Cioè, un conto è se un allenatore comunica di non guardarla proprio mai, come ad esempio faceva Allegri, che continuava a parlare solo del quarto posto, è andato al Milan, continua a parlare solo del quarto posto. Ma altrimenti, se giochi la Juve e non guardi la classifica, perdonami, ma dove giochi?
Dove giochi? Cioè, almeno sai quanti ne hai recuperati, anche secondo me. Mi dici, Marco, chi sale e chi scende? Up and down delle pagelle.
Chi sale e chi scende? Beh, allora, sale assolutamente McKennie, che per me è stato ieri sera il migliore in campo, anche se i 7,5 che ho dato lui è l'unico, ma ci sono tanti 7. Quindi tutto sommato è
il voto più basso,
una bella prestazione.
È il voto più basso? A chi lo dai?
Il voto più basso sono 2,5,5. Uno a Cambiaso e l'altro mi pare che sia all'altro. Cambiaso e l'altro normale che prende 5,5.
Chi è l'altro?
E cioè Coop, che non sono le cooperative.
Ah, l'altro. In così poco l'altro. Tempo non ti ha convinto l'altro?
No, assolutamente no. Ripeto, per me è un giocatore che è purtroppo inutile. E guarda che Spalletti ne è convinto, non Marco Sanfelici, che non conta niente. Perché ieri, nel momento in cui lo faceva entrare, l'ha anche ripreso.
Gli ha tirato un pizzicotto come faceva.
Ma attenzione a quello che sto dicendo. Cioè,
mi fai vedere cosa gli ha fatto? Come, da guanciotto rosso.
Sì, però tipo in italiano si dice scusami.
Come cioè, si dice in italiano? Scusami, hai capito? Grande Sanfelici. Attenzione a sorprese in entrata e in uscita nel mercato in vista di giugno. Attenzione alle sorprese. Caro il mio Sanfelici, che nel pacchetto io ci metto un marziano ed è un attimo che cambi redazione. Marco, come sempre, grazie. Sì. Alla prossima partita in casa.
No, grazie a voi.
Ah, ma c'erano i rigori? Perché Spalletti ha detto no, e nessuno dei due. Uno dice mi devo tagliare il braccio, uno le orecchie, ma che calcio è? Ci sta pensando, guardalo.
Guarda, io vengo da un altro calcio. Quello che si scriveva pallone, football, calcio. Adesso questo non so come che razza di definizione abbia. Per cui... una volta quando uno entrava sul pallone direttamente non veniva dato rigore. Mi chiedo come fa Feliciani a dare rigore e poi a pentirsene. Cioè, questo è già un grosso problema.
Uno.
Per quanto riguarda invece il braccio teso di Baschirotto,
di Callafracci, io ho visto quel balletti.
Esatto, però se prima il pallone tocca un'altra parte poi ti rimbalza, francamente io l'ho preso il rigore, ma in fondo non so veramente.
Tu dici di no.
Però si diceva, nel frattempo ogni 15-20 giorni gli abiti si riuniscono e decidono di interpretare le cose in maniera differente.
Secondo me nel regolamento manca l'immediatezza, cioè se nell'immediatezza... Lascia stare, sto scherzando ovviamente, sì. Scusate, quella è praticamente una... se fosse sulla riga di porta, quella...
No, ma è una parata, dopodiché però è vero anche che se vai in tackle, ma come fai a non...
È l'altro braccio, però sei in area di rigore. Cioè,
sì,
se non,
no, ma è giusto il rigore, però ragazzi, non hai giocato a calcio. Perché se giochi a calcio e vai in tackle disperato, cioè, come fai ad andare in tackle col braccio attaccato? Qualcuno me lo deve dire, come fai?
Vedi come divide, è divisiva questa regola.
Quindi Spalletti non ha torto.
Fatemi dire una cosa, scusate, sì. Io ieri di un'altra emittente facevo questo tipo di affermazione, ma ne sono molto convinto. Gli arbitri dovrebbero avere due strade differenti. Ci sono gli arbitri che arbitrano fino ad un certo punto, ad una certa categoria, e va tutto bene. Quando entri nelle categorie professionistiche, io penso che l'unica cosa sia far sì che il patentino venga preso da ex giocatori. Cioè, se un ragazzo ha 32, 33 anni, per dire 34, smette di giocare, in quel momento può francamente diventare arbitro, non solo allenatore. Ma se ha ragione Paolo, cioè gli arbitri applicano il regolamento, ma probabilmente a calcio non ci hanno mai giocato e quindi certe cose non riescono a valutarle.
È più chi fa il regolamento che
secondo me. È più chi fa il regolamento dell'arbitro. Attenzione, perché rispetto il tuo pensiero, ci sono cascato anch'io in questa conclusione, ma attenzione perché io vedo gli ex calciatori come gli arbitri, nel senso...
Sì. Hanno
le loro visioni monolaterali . E quindi si fanno un regolamento tutto loro in base a quando hanno giocato. Qui c'è un regolamento, c'è un protocollo che neanche gli ex calciatori, neanche gli addetti ai lavori, no? Mettono in pratica. Chi fa il regolamento dovrebbe almeno aver preso una volta nella vita un caffè macchiato buono, diciamo così. Nel senso, mi sembra veramente che è come se io mi mettessi a regolamentare il piano regolatore di una città. Probabilmente non ci azzeccherei molto. E potrei mettere che ci devono essere tanti alberi, tante biciclette, e poi lì ti accorgi che c'è il fiume e non avresti potuto far nulla. Onestamente è complesso. Io semplificherei, e quando non c'è comunione di intenti, se tocca il pallone, il braccio in area di rigore, mi metto dalla parte di chi deve arbitrare, perché diventa difficile. Juve-Inter in finale di Coppa Italia decidere se quello è rigore o no, o se c'è un ladro più dell'altro, onestamente. Ma questo è per semplificare, poi so che è molto più complesso. Chi fa le regole deve respirare calcio, non dalle Maldive e non guardando o ascoltando Radio Bianconera. San Felici, promosso, sì. Promosso anche questa settimana. Ci ritroviamo dopo la prossima in casa della Juventus.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati Antonio Paolino, Paolo Rossi, Cose di Calcio, XL, quando siamo insieme ci mancherebbe per raccontare questa bella vittoria. Ci sono dei rituali, Paolo, a casa, ce lo scrivono degli amici. Arrivo a casa, metto il piatto, metto in piatto la pasta, vedo il mitico 2 e siamo scomparsi. Perché ci sono dei piccoli aggiornamenti tecnici che stiamo facendo e quindi qualcuno potrebbe anche non vederci. Ecco,
l'importante
motivo...
è che non scompaia la pasta.
No, esatto. E che non l'abbia lasciata nella pentola. No? In video ci siamo. In video ci potete vedere. Quindi eccovi. La pasta era buona, signor Andrea? Signor Andrea? Mica si chiama AA. No, AC è questo qua. Perché io ho tutti gli amici... in base al nome e cognome, e poi c'è AC e lui è terzo. Buon appetito per chi ci sta vedendo, per chi ci sta ascoltando, per chi ci vuole vedere, canale 4637. Come si ha detto? Tutto normale. Ma che uomini abbiamo noi dall'altra parte, ci sono dei presidenti della Repubblica che vorrebbero avere degli uomini operativi come il nostro Manuel. Va bene, un saluto a tutti, ben ritrovati. Tra poco Malupa Zincato, un aggiornamento, la segui la Coppa d'Africa?
Beh, mi sono fatto dare le informazioni proprio da lui. L'altro giorno era in fibrillazione perché doveva giocare il suo Congo, che poi è uscito
all'ultimo secondo.
Vabbè, non fare così, è uscito.
Ha perso, ci sono,
a casa. Sono nazionali più
Congo
forti.
A casa.
Ci sono nazionali più forti. Chi la segue mi ha detto che il Marocco
vince il Marocco.
Marocco è veramente forte.
Marocco-Egitto la finale, io l'avevo detto subito. E ti dico adesso che so che potrebbe avverarsi Marocco.
Marocco campione,
campione.
Va bene,
a casa
vedremo,
sua.
Vedremo.
Con un arbitraggio senza pecche.
Ah, vabbè.
Ti aggiungo anche questo perché ho visto delle cose.
Nelle grandi competizioni internazionali.
Sì, con
succede.
Con arbitri che dovrebbero fare lì anche un po' di esperienza all'estero, magari. Venire a arbitrare un campionato italiano, magari. Al di là di questo, ora può mangiare sereno il nostro amico. Va bene, però non devo togliere perché sennò continua
perché
è lo Juventino verace. È lo Juventino verace. Tra l'altro, due paroline, spendiamole anche per le ragazze, l'abbiamo fatto, per la Next Gen che ha vinto una partita importante e quindi ritrova continuità in vista anche della fase finale, dove ci si augura si possa anche far esperienza con i playoff, naturalmente. Guardando il Cagliari che ha pareggiato e ha perso, quindi diventerà la terza tappa, quella contro di noi, insidiosa. Io all'inizio dell'anno dicevo Lecce, pensavo facile, Cremonese facile, Cagliari sarebbe stato l'ostacolo. Ecco perché penso che da lì dovremo avere delle risposte. Abbiamo la risposta, abbiamo già pronto per le sue risposte chi la Coppa d'Africa l'ha inventata. Malu Pasincato, ciao Malu, la tua Coppa d'Africa.
Ciao Malu.
Troppo buono. Ciao Antonio, ciao Paolo. Troppo buono.
Te li meriti un giudizio su queste due semifinali di domani, giusto? Partiamo da qui. E i tuoi consigli? Un giocatore per formazione. Io prendo nota e li giro e li metto nel mio algoritmo.
Allora, sono due semifinali che potrebbero essere tranquillamente delle finali. Una, tra l'altro, è un remake di una finale che c'è stata solo 3 anni fa tra Egitto e Senegal. L'altra è padroni di casa del Marocco contro la squadra che forse è quella che a livello di aggressività sportiva, a livello di gara, ha impressionato di più, che la Nigeria. Sarebbe troppo facile dire i giocatori che conosciamo. Allora io ti dico Assur per l'Egitto, perché è un centrocampista che mi piace, buon giocatore, uno che fa girare la squadra, il famoso play che spesso non si trova in giro, ma che in Africa ancora questi ruoli vengono custoditi gelosamente. Assur per l'Egitto, il Senegal ha giocatori che praticamente giocano tutti in Europa e praticamente sono anche dei giocatori che sono dei top player nelle proprie squadre. Però se devo prendere qualcuno, prendo Pap Gueye, centrocampista, che sta facendo molto bene, centrocampista mancino, forte fisicamente, box to box, assolutamente Pap Gueye può essere per il Senegal una soluzione. Per quanto riguarda il Marocco, anche qui una formazione che tutti i giocatori, la maggior parte, giocano già in Europa e sono già, diciamo, attenzionati. Io qui prenderei un giocatore che si conosce, ma perché ho visto che è in uscita nella sua squadra, è un attaccante che mi è sempre piaciuto, non sta facendo un'ottima Coppa d'Africa nel senso che sta giocando il Kabi, però è Nesei, a me piace tantissimo, l'ex giocatore del Siviglia, ed è uno che cerca una prima punta, un attaccante fascia medio-alta, assolutamente andrai su Nesei. E per quanto riguarda la Nigeria, c'è un esterno che mi ha colpito molto, il cognome è difficile e tutti infatti lo chiamiamo Bruno per
Bruno, lo segno anch'io come Bruno perché me ne sono già persa qualche consonante.
Ma lui è come te e del resto, voglio dire, non è che il cognome tuo sia proprio semplice.
Cioè, il cognome è un codice fiscale.
No, tra l'altro vorrei ricordare quei tornei che facevo con Malu. Mi metteva sempre in crisi, nonostante gli arbitri
che tentassero l'integrazione, alzare il cartellino, gli dicevano: Malù, come si chiama lei di cognome?
Certo.
Durante l'appello, perché impasincato l'ho imparato adesso ed è anche abbastanza semplice, ma c'è tutto il resto che è complicato.
Comunque, Bruno, come si chiama di cognome? Prova.
Bruno ha un cognome che non voglio, cioè, poi ho detto anche ai miei amici nigeriani, non voglio storpiarlo, dunque
proviamoci. Malù,
pronto?
Sì, ti sentiamo, lanciacelo così, ci prendiamo noi la querela eventualmente, dai.
No, Bruno Onyemaechi.
Bruno Onyemaechi.
Pensavo peggio,
l'ho pronunciato anche bene, ma perché Malù è sul pezzo. Senti, quanto mi hai fatto spendere? Quanto mi hai fatto spendere? Li prendessimo tutti e quattro, il pacchetto, quattro semifinalisti di Coppa d'Africa. I prezzi sono
no,
alti?
Sono prezzi calmirati, perché non è che io...
prezzi calmirati. Sono...
sì, ridi, però giustamente non è che bisogna cercare di fare... Bisogna sempre cercare di fare qualità-prezzo quello che uno può fare. Dunque,
chi è il top di questi? Volte... Chi è quello che costa di più, che piace di più, che ha più mercato? Malù, sai che noi da qui cerchiamo di capire, assaporare l'operazione, vederci l'operazione di qualche grande club europeo eventualmente.
No, ma Pap Gay gioca già nel Villarreal, però ripeto, ha un valore di 20 milioni e 20 milioni sembra che un giocatore non valga quasi nulla quando costa così poco, però qualità, io sto dicendo operazioni, qualità prezzo intendo, dunque prendi a un prezzo calmierato ma il giocatore vero.
Certo. Dunque, senti, da casa ci chiedono: Malù, portaci qualche buon giocatore difensore per far rifiatare anche Kalulu, perché effettivamente
il giocatore che sta giocando di più
e
sempre
assolutamente può sbagliare qualcosetta, ma spinge, sta fermo, avanza, crossa, il gol di McKenny nella dimostrazione ieri, ma con un rendimento direi costante, non c'ha degli 8 dei 2 o dei 4. Malù, c'è un difensore Coppa d'Africa che mi proponi?
Sì, ci sono difensori,
c'è tutto.
Bisogna capire, in questo caso mi dici un centrale che può fare anche da braccetto, perché giocando in questo caso qui io andrei anche su Gassama del Mali, che mi piace molto. Nathan Gassama 2001 del Mali, che gioca nel Baltica in Russia, ma qualità prezzo anche qui, in 2001, Calule del 2000-2001, con dei soldi giusti te lo puoi portare a casa. Può fare sia il braccetto che il centrale.
Bene, Malù, allora, la finale l'hai detta, quasi scontata? O si rischia?
Non è una scontata, sono tutte e quattro, ecco, è la prima volta che ci sono due semifinali 50% tutti, perché in Africa per vincere bisogna passare sul corpo dell'Egitto. L'Egitto con la cassette coppe in bacheca, di conseguenza non è mai facile estrometta. Difatti la partita con cui ha passato appunto l'accesso alle semifinali, quella con la Costa d'Avorio, era strafavorita questa volta, la Costa d'Avorio ha vinto 3-2 l'Egitto, e dunque vuol dire che in Africa le gerarchie, la storia conta, e dunque 50-50 Egitto-Senegal, 50-50 Marocco-Nigeria, con il favore leggermente verso il Marocco, perché giocando in casa, quando uno gioca in casa leggermente favorito, e soprattutto visto che anche ha un'ottima squadra lo sei d'obbligo, diciamo.
Allora, noi lo spazio Coppa d'Africa lo abbiamo aperto, lo riapriamo, lo riapriremo naturalmente con le semifinali descritte alla lettera dal nostro Malù Pasincato. Per quanto riguarda le percentuali, andrei un po' sulla Juve e sul nostro campionato, Paolo e Malù. Noi ieri sera ci abbiamo provato con Kalulu in conferenza, con Spalletti. Bello il taglio delle domande che volevano arrivare a capire. Adesso mi sono ricordato anche la domanda che ho fatto a Kalulu, ma nello spogliatoio avete guardato la classifica al giocatore, all'allenatore, a qualcuno gli ha chiesto, anche all'allenatore poi, ma con una Juve così, a Spalletti, bella questa domanda, mi è piaciuta, è quella che giro a te Malù e poi sentiamo anche Paolo.
ma se lei allenasse Spalletti, la squadra che in questo momento è avanti, il Napoli, l'Inter, quella che è là davanti, e vedesse una Juve dietro arrivare così veloce, si spaventerebbe della Juve? Cioè, chi è davanti? Si spaventa della Juve o la Juve sta spaventando da dietro quelle davanti? Sembra un po' marzulliana, ma
no,
avete capito.
Prendo proprio questa risposta a quello che ho detto poc'anzi sulla Coppa d'Africa, che tu per vincere devi passare sul corpo dell'Egitto. Perché? Perché tu devi sempre andare a estromettere dalla corsa chi quella competizione ne ha più di tutti in bacheca. È la stessa cosa più per la Juve. Mai darla per estromessa alla corsa allo scudetto quando è dietro, perché una Juve dietro il tuo retrovisore mette sempre un certo timore, e questo quello che sentono tutte le squadre che comunque oggi le sono avanti, perché avere la Juventus alle calcagne per l'abitudine, per la storia, per la tradizione, non è mai una bella cosa. Dunque è una Juventus che se non fa errori può veramente arrivare allo scontro diretto col Napoli, diciamo con la possibilità eventuale di ridurre i punti. Sappiamo che Inter, Milan e Napoli giocheranno domani per cercare di recuperare la partita per la giornata persa per la Supercoppa italiana. Nonostante questo, che potrebbero comunque allungare, la Juventus è lì, e dunque questa cosa qui sicuramente non fa piacere a chi sta davanti in classifica.
Paolo, quando la Juve era davanti, ti preoccupavi quando vedevi arrivare qualcuno veloce come la Juve?
Oggi? Beh, sai, se fai comunque un filotto di risultati forti, vuol dire che hai raggiunto uno status, hai raggiunto una convinzione, hai raggiunto uno stato di forma. Io ribadisco quello che ho detto prima, dalla prossima settimana partono le coppe e gli infortuni avranno un peso diverso. L'Inter adesso perde per 20 giorni Çalhanoğlu, è una situazione con la quale devi fare i conti, magari trovi il sostituto all'altezza, magari no. Aggiungo, ricordiamoci che noi l'anno scorso, con tutte le disgrazie e col fatto che la Juve a gennaio è uscita dalla Champions a febbraio, ai playoff col PSV Eindhoven, è uscita dalla Coppa Italia, con tutte le disgrazie la Juve aveva chiuso alla 20ª giornata, era meno 13, cioè era fuori completamente dai giochi, e in campionato iniziò a stabilire un filotto di risultati positivi, tanto che arriviamo al famoso Juve-Atalanta a meno 6. Quindi, dipende. Non mi sembra che in Italia ci siano squadre in grado di uccidere il campionato. L'Inter potrebbe esserlo perché non pareggia mai, primo pareggio l'ha fatto proprio col Napoli, però l'Inter ha un peso Champions non banale, perché quando tu arrivi da due finali perse in 3 anni, quella competizione ce l'hai in testa e vuoi andare a fare meglio. Quindi l'Inter deve ancora guadagnarsi l'accesso alle prime 8. L'Inter secondo me qualche possibilità di perdere i punti ce l'ha. Chiaro che tu non devi sbagliare quasi più nulla, e questa è la vera difficoltà di questo periodo.
Allora, naturalmente i nostri ascoltatori sono attentissimi e ci chiedono se è vero che mangi 4 pizze alla diavola contemporaneamente. L'avete detto durante una cronaca.
No, quello è
Antonio da Caserta, perché no, batteresti il suo record, mi scrive.
No, è una battuta.
È una battuta. Ci saranno possibilità di vedere Calvin Bassey alla Juve?
Questo a gennaio no, però in futuro perché no? Futuro perché no.
Ecco, si ripete questa domanda. L'operazione Raspadori implica secondo te la cessione di Lookman? Sono andati un po' sul tema mercato perché sono molto attenti a quello che sono le operazioni anche attorno alla Juventus. Malù.
Sì, ma io guarda, dico che innanzitutto l'operazione Raspadori eventualmente sul ritorno in Italia segna un trend che a me personalmente dispiace dirlo, non piace. Giocatori che partono dall'Italia in pompa magna e poi vengono tra virgolette rispediti 3-4 mesi dopo da altri campionati perché per n motivi non fanno bene. L'esempio di Chiesa con Liverpool, l'esempio di Coppola col Brighton, l'esempio adesso di Raspadori con l'Atletico Madrid, non sono belli esempi. C'è quasi come dire che il nostro prodotto fuori dai nostri confini funziona poco. Difatti gli unici due che stanno facendo comunque bene e stanno mantenendo le attese sono Tonali al Newcastle e Calafiori all'Arsenal. E dunque questo per dirti che non è una bella nota sempre che ci deve confortare, però dovesse ritornare, è normale che in Italia ha dimostrato di essere un buon giocatore per il nostro campionato. Però non penso che Lukman si sposta da Bergamo almeno fino a giugno.
Ma Lu, cosa senti nei corridoi degli ambienti del calcio? La Juve come si muoverà? Quale potrebbe essere, potrebbe essere una delle due pedine che servono, a detta anche di Spalletti, se riuscirà, altrimenti si tiene questa squadra, è stato molto chiaro.
Ma secondo me qualcosa a centrocampo potrebbe essere, perché è quella la zona, quando dice sono un po' corti, e qualcosa in difesa, se ci dovesse essere un'uscita di Gatti, ma che non penso, perché si è parlato di questo scambio Gatti Loftus-Cheek, ma penso che non...
Quanto ci credi a questa possibilità?
Per il momento non ci credo tanto, però diciamo che sono quelle situazioni che capisci che sicuramente Gatti lo si sa quanto è legato ad Allegri e c'è la stima reciproca. Magari bisogna capire se nella tua testa ritiene chiuso il suo percorso alla Juve. Io non penso, penso che comunque l'ha sempre dimostrato quando è in campo, è uno dei giocatori che usciva sempre attraverso gli applausi del popolo bianconero, perché è uno che in campo ti dà veramente tutto. Però le strade del mercato sono particolari, ma non penso, perché anche Loftus-Cheek è una pedina che Allegri serve, perché comunque quando sta bene a centrocampo gli dà una valida alternativa.
Manu Pasicato, direttore, grazie. Ti seguiremo domani in tutte le due le semifinali della Coppa d'Africa. Ti salutano, ti ringraziano.
Vi aspetto tutti su Sport Italia, seguite, e poi noi ci sentiremo prestissimo per fare un'analisi. E ricordatevi che Sinayoko, giocatore presentato in tempo per la Juve, ha fatto una signora Coppa d'Africa.
E questi sono i nomi di cui io prendo nota, perché poi sicuramente qualcuno di questi ne sentirete parlare, ma chi ne ha parlato prima è Malù su Radio Bianconera. Grazie direttore.
Grazie a te Antonio.
Ciao Malù.
Grazie a te Paolo.
Ciao.
A tutti. Grazie a tutti voi.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Allora, Paolo, non abbiamo parlato dell'inibizione di 13 mesi per il presidente.
Sinceramente ne so poco, nel senso che mi è,
lo sapevo.
Mi è sembrato di capire.
Proprio schifato su questa cosa.
Ma no, non ho letto.
Si ferma intanto Cialanoglu,
cose particolari. Ma ne parlavamo prima, 20 giorni. Ripeto, adesso, poi per carità, a volte dagli infortuni si trovano anche delle risorse nuove, no? Guarda, il Napoli quest'anno è stato condizionato, martoriato. Dopodiché ti chiedi, ma io l'altra sera ho visto la partita, ho visto Højlund fantastico, e dici, ma in questo momento Lukaku sarebbe la riserva di Højlund.
Vero.
Cioè,
anche
quindi,
perché prima che si ripiglia con quella stazza lì.
Quindi magari da un'emergenza ti nasce un'opportunità. E in questo momento da un'emergenza con Seisao a noi è nata un'opportunità Miretti. Però attenzione, lì è bravo Spalletti, perché lì vice con Seisao non era Miretti, era Zegrova.
Esatto.
Quindi vuol dire che tu ragioni su non sostituisco e basta, ma su cosa devo fare per rendere meglio gli altri, cioè le connessioni. E Miretti in questo momento sembra aver giocato sempre questo ruolo, non è vero? Eppure così.
L'anno di Genoa è servito tantissimo.
Tanto, quello sì, quello è chiaro.
Tantissimo.
Infatti io dico che ad esempio Azic dovrebbe andare via alla Juve.
Sì.
Se vuole,
sì.
Cioè altrimenti entri a partite finite o a partite disperate, provi a fare qualcosa ma non fai vedere nulla. Ieri ha fatto un dribbling. E quindi per me Azic è... Cosa ha detto, ma...
Ah, te lo fa risentire. Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' anche da lei.
Queste sì, sono le risposte, certo, che noi conserviamo.
Certo,
perché
dipende anche un po' da lei. Sì.
Il gol più bello di ieri, per te?
Beh, purtroppo fosse stato Non autogol avrei detto quello di McKennie, perché mi piace di quell'azione il fatto che Miretti
con l'esterno
sia in cabina di regia, lo dai all'esterno e McKennie la chiami e sta attento alla linea del fuorigioco.
Sai che McKennie è bravo nel non essere mai in fuorigioco.
Bravo, esatto.
Si muove
al timing
è giusto,
e guarda,
non avanza.
E guarda.
Si sposta.
La cosa divertente è che McKennie guarda più senza palla che con la palla. Con la palla a volte fa delle cose strane. Ma senza palla,
due
sì.
O tre volte che Kalulu non gliel'ha data, parte,
sì.
Si sposta posizione regolare.
Molto, molto intelligente in quello, però poi è diventato autogol, quindi mi spiace dire quello. Dico il secondo, cioè comunque Thuram fa una bellissima iniziativa e David fa una cosa molto raffinata, cioè stop destro destro e incrocio col sinistro con molta naturalezza, quella che non ha quando magari, come nel secondo tempo, stoppa il defilato, non sa...
Ritarda.
Cioè lui guarda sempre se c'è un compagno piazzato, deve essere anche un po' più istintivo. È vero che distinto lui ha sbagliato tanti gol, però tra l'altro David ha preso 4 pali quest'anno, cioè non è uno che, voglio dire, ha una media gol bassa, però non è stato neanche fortunatissimo.
Assolutamente sì. Allora, questi sono i migliori gol, le pagelle le abbiamo fatte, un po' di chiacchiere o di notizie extra Juve le abbiamo date, Coppa d'Africa. Andiamo a ascoltare un po' di vocali, perché questa è la mezz'oretta. Abbiamo Lorenzo, non l'avevo visto, hai fatto bene a ricordarmelo. Lorenzo da
Milan.
Lorenzo, let's go, a te, buona giornata.
Buongiorno. Bella giornata oggi, bella giornata.
Bella giornata, che tempo fa a Milano? Perché è una bella giornata?
Grigiastro.
No, è bianco-nero, guardi bene Lorenzo.
Guardo bene se è vero.
Ciao, un piacere, mi sembra una voce che non conosciamo ancora, o mi sbaglio?
Ma ci siamo sentiti noi, credo...
un po' di tempo fa.
Quest'estate, credo, mese di luglio.
Quando sognavi, quando il tempo era bello.
Quando si sognava di vincere lo scudetto.
Lo scudetto.
Adesso ci stiamo un po' avvicinando, ma non diciamo niente. Cerchiamo di essere un po' scaramantici, cioè anche se ovviamente in queste giornate Spalletti e la Juve ci ha fatto vedere del bel gioco. Dobbiamo dire che abbiamo giocato con delle squadre che non sono degli squadroni. Li aspettiamo adesso nelle partite di Champions, che ci teniamo molto ad andare avanti, e soprattutto con la partita con Napoli, perché dobbiamo battere il nostro Conte. Dobbiamo legnarlo.
Senti, stamattina hai tappezzato il balcone con la classifica? Tu la guardi in continuazione, i dati,
sì,
i gol?
Sì, ma stanotte la guardo. stanotte sono andato a dormire a luna.
Hai fatto le proiezioni, già, i sorpassi. Quando è che sorpassiamo?
Tutto tappezzato e tutto scritto.
È tutto tappezzato e tutto scritto, signor Lorenzo. Non mi faccia arrabbiare anche lei, il nostro mister. Ma tu pensavi che potesse essere così dopo l'amarezza della nazionale con Spalletti? Sai che io ero titubante.
Io dico la mia opinione, ho chiamato anche per questo. A me Spalletti non è mai piaciuto tanto, devo essere sincero. Cioè, sono stato un po' scettico. Tanto è vero che quando ho pensato, questa è una cosa che vi butto lì, che non hanno fatto un contratto solamente per... 8 mesi, ho pensato, sta attento che il grande Comolli, grande tra virgolette, perché secondo me ha fatto una serie di castronerie incredibili, magari ha intenzione, visto che, questo lo sappiamo tutti, che il nostro grandissimo Deschamps dopo il mondiale lascerà la nazionale francese, tac, secondo me ci starebbe, nonostante... Non sia il momento di parlare di questo argomento, però nella mia testa, ho detto magari 8 mesi fa, ha pensato, si libera Deschamps, faccio il contratto di 8 mesi a Spalletti e poi decidiamo.
Però adesso sembrerebbe che lo vogliano prolungare in automatico.
Io
giusto o sbagliato?
No, io spero di no adesso. No adesso, spero che tra 2-3 mesi, quando veramente vedremo la luce del sole o il baratro dall'inferno, decideranno di fare qualcosa, però secondo me adesso è un po' prematuro, lasciamolo anche un po' lui,
come si dice a Milano in questi casi, lasciamolo un po' nella bagna, lasciamolo un po' lì, vediamo, perché poi sai, è un attimo non segnare,
però... La mia domanda è anche un po': voi cosa ne pensate voi di Deschamps? Ecco, cioè, perché fa giocare la nazionale francese in modo squisito? In più, potrebbe portarci veramente qualche giocatore francese forte. Guarda, io sono appassionato, ho vissuto tanto in Francia, sono appassionato del campionato francese, sono tifoso ovviamente del Paris Saint-Germain e sono stato felicissimo quando hanno fatto 5 gol cartonati. Ma alla fine
tutto torna nella vita,
anche il 5 di ieri sera mi ha ricordato qualcosa.
Non potevi non chiamarci oggi, dai, insomma, abbiamo capito.
Non potevo non chiamarti, però ecco, la mia domanda è proprio questa: ci porterebbe magari anche qualche giocatore francese? Ce ne sono veramente di fortissimi. Io lo seguo, cioè, su Sky non ne fanno vedere tantissime di partite, però quello più importante le seguo veramente con molta intenzione.
Senti, dimmi allora, ti sfrutto, Lorenzo. Allora, domanda, Paolo, rispondi.
Ma io, noi siamo anche amici. Allora, io sono d'accordo con Lorenzo che i rinnovi dei contratti si fanno seriamente quando esatto. Poi raggiungi l'obiettivo. Io penso che la Juve raggiungerà l'obiettivo e quindi raggiungendo l'obiettivo la conferma automatica. Sì, bravo, Deschamps, ma figo, Deschamps con noi sfondi una porta aperta. È una persona meravigliosa, Deschamps, l'abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, di lavorarci insieme, eccetera. Attenzione che quei giocatori che hanno con la Francia non li vedremo nella Juve, cioè la Francia potremmo dirla anche diversamente, la Francia in questi anni per il valore tecnico che aveva doveva vincere tutto.
Qualche giovane interessante, diciamo.
Non sì, ma perché non ce li può portare come lì? Ma voglio dire, francese pure lui.
Ha fatto delle castronerie ultimamente.
Chi è che ha fatto peggio, Giuntoli o come lì?
Ma tra tutti e due, secondo me, ha fatto peggio come lì. Perché Giuntoli è arrivato lì e doveva rinnovare completamente la squadra. Invece questo qui doveva mettere qualche pezzo.
Tassellarla.
Esatto, cioè invece non ce l'ha fatta, mi spiace dirlo.
No, ma era solo così. Poi. Non tutte le ciambelle francesi vengono col buco, no? Alcune un po' più lunghe si chiamano baguette, infatti. Senti, David, lo teniamo? David, sì,
grande,
no.
A me piace tantissimo.
Ah, ti piace?
David per me è fortissimo, ragazzi.
No, non ha fatto castronerie, come ha fatto se ti piace tantissimo, David.
Aspetta, Open Data ti piace?
Come?
Open Data ti piace?
No.
No, perché se ti piaceva anche quello dovevo dare ragione a Paolo Rossi. Poi. Ho capito. Senti, il Monaco, dammi due indicazioni sul Monaco, tu che segui, perché fra un po' non vorrei...
Monaco in questo momento è un po' in crisi. Sta andando veramente molto bene. Il nostro amico Paul Pogba non sta ancora vedendo il campo. C'è un paio di giocatori che sono discreti, ma lì noi siamo sempre stati... Diciamo così, quando andavamo a giocare al Principato abbiamo sempre fatto bene, no? Cioè, quindi non vedo più difficile la partita invece con il Benfica. Cioè, la partita che l'altro l'abbiamo visto l'anno scorso, quando purtroppo abbiamo perso, ero lì allo stadio e siamo stati una grossa delusione, avevo portato i miei ragazzi, li ho portati in tribuna, ho speso un pacco di soldi.
Ho capito benissimo.
L'unica cosa che siamo venuti via, abbiamo detto bene, abbiamo mangiato bene almeno.
Almeno abbiamo mangiato bene. Adesso speriamo di mangiarci gli avversari. Lorenzo, grazie per questa bella chiacchierata tra tifosi, tra amici.
Senz'altro, vi ascolto sempre e devo dire che nella vostra radio, nella nostra radio, c'è tantissima gente competente, mi piace, tanti personaggi diversi, ma tutti con le proprie competenze e quando posso vi seguo veramente tanto.
Grazie, passaparola, mi raccomando, anche al vicino, se non è dell'Inter. Se non è dell'Inter.
Devo dire di sentire gli interisti della nostra radio.
Ah, sì, ma adesso sai che ci hanno messo il loro canale, si sono messi vicino a casa nostra, no? Sulle Samsung TV. Non sbagliare, mi raccomando, non sbagliare. Non sbagliare il canale.
No, guarda, tranquillo, direttore.
Va bene, grazie. Stiamo scherzando.
Saluto
Lorenzo.
A Paolo.
Ciao,
Paolo.
Ciao Lorenzo.
Quando non c'è il direttore, ascolto sempre volentieri molto Paolo, grandissima persona di grande competenza.
Grazie Lorenzo. Grazie. Telefonaci una volta dopo, non un 5-0, vediamo se confermi tutte queste frasi.
Per quanto riguarda voi, protagonisti, penso che non cambierò la mia idea nei prossimi mesi. Potrei cambiare l'idea su Spalletti, quello sì.
Va bene.
Speriamo in bene.
Speriamo in bene, confermiamo e difendiamo i nostri progetti, che siamo sulla strada buona. Grazie.
grazie Lorenzo.
Ciao, ciao. Giornata,
che bella ventata di ossigeno, delle sue preferenze o meno.
C'è entusiasmo, ma finalmente, credo che ieri, almeno a percepire la televisione, tu eri allo stadio, lo puoi confermare, anche il pubblico ha dato una bella risposta, c'era l'atmosfera giusta e si inizia un po' a credere,
a fidarsi,
bravo, a pensare che vai allo stadio e puoi anche divertirti, che puoi anche fare una bella partita, che puoi esaltare alcune individualità e quindi questo è un aspetto che conta, perché la squadra lo percepisce, lo respira e si riproduce in giocate di un certo livello. Speriamo che si prosegua così.
Assolutamente. Abbiamo qualche vocalino? Li ascoltiamo? Questi 10 minuti li dedichiamo a voi, io e Paolo, con molto piacere.
Invio messaggio vocale, pulsante. Invio messaggio vocale, pulsante. Invio messaggio vocale.
Una tua fans questa.
Ah, carissimi, contentissima naturalmente per questo periodo.
Che piacere sentirti.
Che stiamo passando, c'è una decisa crescita, però mi domando perché sempre gustarci cose che dovrebbero avvenire quando abbiamo già un allenatore che è veramente esperto, che è veramente
ce l'avete con Lorenzo anche da casa squadra. Si scrivono questo
con tutto il rispetto per Deschamps,
adesso Deschamps che sia in Francia,
comincio a pensare che i francesi siano un po' troppi in questa Juventus.
Grande
Slavo, per esempio, non sarebbe male, forse Juve, ciao.
Simpaticissimo, infatti anche da casa si dicevano, a me sembrava una ventata di alto d'ossigeno, nel senso non è che perché ha detto Deschamps adesso sia tutto da buttare.
Ma fatto ragionamento, sono stati dati 8 mesi a Spalletti, perché forse casomai la Juve non avesse avuto risultati, avrebbe come piano B quello di Deschamps, che sarebbe un grande ritorno e ha una certa esperienza, una certa competenza e via discorrendo. Dopodiché penso che tutti in questo momento ci auguriamo che Spalletti vada avanti, perché significherebbe che ha centrato gli obiettivi, che ci ha portato a un livello diverso e, come dice sempre Marocchino, quest'anno se non si vince si devono porre le premesse per vincere.
Anticipare i tempi per arrivare alla vittoria.
Senza se, senza ma. Questo deve essere. In questo momento, se partisse il campionato oggi, io penso che la Juve sarebbe considerata al pari di Inter e Napoli, perché i risultati, da quando c'è Spalletti, ci dicono questo. Però, come ben sappiamo, perché lo sappiamo perché 2 anni fa con Allegri abbiamo fatto un girone d'andata in cui eravamo al pari della prima e poi siamo crollati. L'anno scorso abbiamo visto un campionato nel quale lo potevano vincere prima uno e poi l'altra, e poi l'ha vinto chi ha fatto meno errori. Cioè, i percorsi sono lunghi, quindi in questo momento diciamo che ti sembra che la macchina vada al passo degli altri, addirittura a volte in certi casi un po' superiore, però devi confermarti, perché questa squadra non puoi dire che ha tutte le certezze ancora già acquisite, questo è chiaro.
Assolutamente, guarda com'è bello il ragionamento, quante scatole apre una dentro l'altra. Chi pensava non ce la facesse, hai già un altro allenatore. Chi invece pensa, come Laura, che è preoccupata, la salutiamo. Buongiorno, io sono un po' preoccupata per il terremoto al Real. Questo cambio di allenatore, anche se era nell'aria, non pensate che potrebbe fare un pensiero a Spalletti? Lui sarebbe l'ideale per il gioco al carisma. Sinceramente sono preoccupata. Cioè, un attimo, che io penso che sia tutto non credibile.
Dipende da lei.
No, questo dipenderebbe da lei.
No, ma allora, se Spalletti venisse corteggiato da Real Madrid, significherebbe che Spalletti ci fa vincere lo scudetto. Perché, attenzione, cioè Spalletti nel mondo è un buonissimo allenatore. Non è il top che ti richiede Real Madrid, perché Spalletti ha buoni mesi alla Juve, un grande percorso a Napoli, ma in mezzo un fallimento della nazionale, un'esperienza internazionale non di primissima fascia. Spalletti non ha vinto le coppe, e quindi io questo pericolo francamente non lo vedo. Cioè, Real Madrid cerca di solito profili anche molto legati a un certo carisma, a un certo percorso, a un certo ruolino di marcia. C'è Ancelotti, Zidane, Xabi Alonso. Quindi io non la vedo questo. Ripeto, allora, a meno che mi vai a vincere lo scritto con la Juve, allora fai rumore perché hai raccolto
hai recuperato
una squadra,
20 punti.
Esatto, hai raccolto una squadra che era indietro. E allora, però, se ci fa vincere lo scudetto, beh, va bene, ma insomma.
Lo blindo non, io. Non, lo blindo io e non lo mando via. Allora, se è chiaro, noi non abbiamo parlato di confermare o non confermare.
No, io ho parlato di adesso.
Di un'ipotesi, adesso. No? Siete ancora convinti che bisogna cambiare ogni anno? Assolutamente no.
Ma non sono convinto che vada firmato adesso.
Ma sono convinto anch'io che non vada firmato adesso. Cioè. Soprattutto perché non l'hai fatto firmare prima. Cioè, o difendevi il progetto dicendo, cari Paolo Rossi e Paolino, questo è l'allenatore, arrivassimo anche terzultimi, quartultimi, sesti, oppure adesso lo devi tenere sulla graticola, nel senso che deve sentirsi sereno, rassicurato dalla possibilità di... Cioè. E vi aggiungo, le squadre non possono comunque non andare a guardarsi attorno. E vi ribadisco questo perché ne ho avuto conferma, quindi che si chiami Deschamps, Simone Inzaghi, Pippo o qualcun altro, no? Perché devi capire quello che potrebbe capitare, anche perché l'allenatore libero può decidere di andare a Real Madrid o di fare altro, ma non è un problema
nello
che ci riguarda
sport, a parte nel che breve. Voglio dire, io questa ossessione del contratto, francamente io non so che contratti voi avete, ma cioè, non è che Spalletti guadagna 3 milioni di euro per quello che fa la Juve,
ci dobbiamo abituare,
non
che
è un contrattino,
quella la normalità,
non è un
Paolo.
Contrattino
giusto?
Quindi, no, esatto, ma io tutta questa tutela
dell'allenatore,
dei contratti, ma in generale anche dei calciatori, di contratti ipermilionari, qualcuno potrebbe
anche
dire,
no.
Vabbè, fai questo ragionamento, un ragionamento qualunquista, perché poi il mercato in realtà, ma io non credo che Spalletti prima della Juve avesse così tante richieste, come abbiamo visto.
Aveva la Fiorentina pronta a chiacchierare.
Okay, grazie tante,
grazie.
Però, no, dico, con tutto il rispetto, andavi in una società che faceva la Conference League, cioè, quindi... Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Con questo lavoro non puoi non arrivare tra i primi quattro. Non ci puoi non arrivare.
Con
se
l'esperienza
non ci arrivi,
e avendo a disposizione la squadra tutta
se
la settimana.
Se non ci arrivi vuol dire che il tuo lavoro sarà peggiorato. E allora non è che devi cambiare. Anch'io sono dell'idea che puoi anche arrivare quinto e magari confermiamo Spalletti. Ma perché dobbiamo arrivare quinti? Cioè questo è il punto. Visto che adesso non lo siamo. Visto che hai quindi valutiamo, altrimenti arriviamo come al solito a fare ragionamenti, prendiamo gli allenatori senza guardare i risultati. Io i risultati li voglio vedere partendo dal presupposto che sono convinto che Spalletti farà un grandissimo lavoro, ma non è da blindare adesso, perché se sta lui può anche ascoltare altre sirene, ma la Juve non è una piccola società,
ma ti
società,
leghi
eh?
Anche a questo progetto se funziona, certo. Se tu funzioni alla Juve dove hanno non solo le barriere che si muovono in maniera elettronica, ti affezioni anche tu. Io noto che è trasportato, è trascinato dentro l'ambiente Juve,
sta facendo un grandissimo lavoro e...
forse ci sbagliavamo che era qualcuno degli allenatori che doveva trasportarci dentro di lui. La juventinità di Tudor, le novità
di
Thiago Motta. Qui sto vedendo esattamente il contrario. Il principio dei vasi comunicanti. Questo mi sta piacendo. Una Juventus che deve darmi conferma con questo allenatore, con questa squadra che può rimanere tale, di entrare, superando le difficoltà, tra le prime quattro. Tra la terza e la quarta. E sai che all'inizio io, Paolo, parlavo di quinto o sesto posto. Tra il quarto e il sesto posto.
Ma poi c'è la Champions, poi c'è la Coppa Italia. Cioè, di elementi di valutazione ce ne sono tanti. Quindi nessuno vuole cambiare allenatore, ci mancherebbe altro. Però da che mondo è mondo, i lavori vanno valutati per quello che ottieni. In questo momento siamo su un film positivo, ma il film deve finire. Siamo ancora molto lontani.
Prima eravamo quelli dei pareggi, come Thiago Motta. Poi conosciamo, e voi conoscete anche gli addetti ai lavori, non cadete in quelle trappole, perché io sarò il primo a godere di un successo tricolore della Juventus arrivasse, ci mancherebbe, ma cerco di capire, di frenare l'entusiasmo per non cadere nella retorica del pessimismo, onestamente. Riccardo da Gastino Torinese ci dice, ragazzi, invece proprio adesso è il momento di dare un ulteriore peso al progetto, sai di meritartelo, nelle loro stanze se lo diranno, lo capisci di meritartelo.
Sì, ma...
Non stai giocando al bluff, né un giocatore né un altro. E stiamo anche capendo, e non vedo scendere nessuno in piazza, se perdessimo quello o quell'altro giocatore. Che fino a 2 anni fa, faccio l'esempio di Gatti, se perdevi Gatti sembrava che la Juventus fosse
caduta.
Tranquillità. Pensiamo tranquillità. Al campo. In questo momento bisogna pensare al campo.
Bravo, gioca campo. Tranquillo in campo. Ma attenzione, non vado in conferenza a dire che siete bravi, belli, alti e biondi, non ho bisogno di altro. Sì, ma magari mancano due pedine. Abbiamo vinto 5-0, ma non do il massimo dei voti. Così si fa, perché questa non è una squadra che è laureata squadra migliore delle altre. È una squadra che sta facendo ancora le superiori, secondo me, e si deve ancora diplomare. Finiamo sul tuo decisamente, sui tanti che ci hanno seguito su Twitch, sui tanti che stiamo raccogliendo adesso, perché abbiamo risolto tutti quegli problemini della nostra messaggistica. Grazie sempre perché siete stati con noi, siete tanti e la forza è quella di una squadra forte come la vostra radio, Radio Bianconera. Adesso Albertino Mauro DJ, qui altri temi, altre domande, altri vocali, altri ospiti. Ciao, a domani. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.